Gran Bazar. Sguardi sonori. Oltre i confini.
Ben ritrovati da Christian Gilardi. Milano che balla, Milano che ride, che improvvisa nei cortili, che accende le notti con una polca sotto le finestre. Oggi a Gran Bazar vi portiamo dentro il cuore danzante di una città a volte dimenticata. Con noi in studio sono Michele Cavenago e Romana Barbui, che saluto naturalmente.
Un saluto a tutti, Michele.
Ecco, autori di Bauscia, il ballo ambrosiano, forme improvvisative, musica e contesti, è un bel libro edito da Nota, con dei contributi anche di altri studiosi, Fabio Lossani e Placida Staro. Ascolteremo la voce di Milano, le sue danze, i suoi strumenti, chissà, magari ci verrà anche voglia di ballare. Dunque, entriamo proprio nel vivo dell'argomento, no? E vi chiedo subito, come nasce il vostro progetto? Cioè, quando avete capito che il ballo ambrosiano era qualcosa da studiare, da salvare soprattutto?
Il progetto nasce prima di tutto proprio dalla nostra passione per le danze popolari e tradizionali italiane. Avevamo preso una specie di colpo in testa, ci eravamo innamorati di questi repertori, ma siamo passati prima attraverso il movimento della riproposta, quello che era più facilmente raggiungibile. E poi a un certo punto la nostra curiosità ci ha portati ad andare nei contesti e nei territori ancora disponibili originari delle musiche e delle danze che tanto ci piacevano. E all'inizio il nostro sguardo andava proprio lontano, quindi andavamo in Calabria, in Puglia, in Abruzzo, in Friuli, in Varresia. E a un certo punto ci siamo accorti che però qui proprio a casa nostra, a Milano, c'era un mondo sommerso e sepolto, c'era tanto da cercare e da scoprire. Ed è lì un po' che è partita per noi la rivoluzione, perché lì abbiamo scoperto che c'era qualche cosa da conoscere, e cercare di conoscerlo in profondità ha cambiato la nostra visione di tutto, di che peso hanno le ricerche, di che impatto possono avere le ricerche e quanto sta cambiando anche la nozione stessa di comunità in cui si vivono le danze, le musiche, quello che a noi piace.
Ricordo che Michele Cavenago è laureato in culture straniere con uno studio proprio sull'analisi del movimento, e Romana Barbui invece è laureata con una tesi in antropologia culturale formata appunto in danza, movimento, terapia. Come dire, sono queste le vostre caratteristiche che vi hanno...
Sì, sì, diciamo che questa avventura ci ha permesso anche in un arco temporale lunghissimo che è durato 25 anni di essere sia ballerini che documentatori, cioè avevamo gli strumenti per essere entrambi, per immergerci e fare parte di questo mondo che stavamo all'inizio solo documentando, ma poi ne abbiamo interamente fatto parte.
Questo mondo andiamo subito ad ascoltarlo.
Thank you.
Abbiamo ascoltato Mazurka Varesina. Romana, che brano è? Che cos'è questo ascolto?
È una mazurka musicata dal Crost. Il Crost è un personaggio mitico in qualche modo, perché è uno degli ultimi musicatori dei piani a cilindro, che sono quei grossi piani che si sentivano suonare diffusamente in tutta Italia, comunque ovviamente anche a Milano, per le strade ma anche nelle osterie e nelle valerie, piani meccanici, quindi azionati con una manovella, un piano a cilindri che ruota, e questi chiodini vanno a battere su delle lamelle e si produce il suono. Lui, il Crosti, era capace, uno degli ultimi capace di inserire i chiodini nel modo giusto per creare la magia della musica.
Nel vostro libro, appunto, Baiuscia, il ballo ambrosiano, forme improvvisative, musica e contesti, appunto è proprio il titolo che colpisce, no? Da dove viene questa parola che tra l'altro ogni tanto si usa anche qua da noi per definire appunto dei personaggi piuttosto particolari, e perché rappresenta così bene lo spirito della danza milanese?
Ah, io questa parola l'ho scelta per il titolo perché l'ho sentita tante volte da uno dei nostri maestri, diciamo Franco Gennari, quando esageravo un po' a fare i passi che lui mi insegnava, Baiuscia, Baiuscia, e da un lato mi invitava a star tranquillo, a non mettermi così al centro dell'attenzione, a moderarmi in quello che facevo, dall'altro però mi spingeva un po' a fare parte di quel mondo che era fatto di Baiuscia. Cos'è il Baiuscia? Il Baiuscia è uno spaccone, un saccente. Se volessi darne un'immagine, io me lo vedo con la bocca talmente piena di parole che gli scorre a un angolino un rivolo di bava. E quindi è proprio il vanitoso, chi ama mettersi in mostra, applicato alla sala da ballo, è quello che fa fin troppi passi. L'ambrosianista cerca invece un bilanciamento tra questo, tra i passi che lo fanno identificare come un gran ballerino, ma anche non li spende uno dietro l'altro, anche perché non vuole essere copiato, quindi diciamo si modera.
Voi avete lavorato a questo libro per più di 25 anni, cioè grande tempo di raccolta, di frequentazione. Romana, quali sono state le tappe principali della vostra ricerca e cosa vi hanno guidato in tutto questo tempo?
Hai fatto bene a dire tappe, perché effettivamente è stato così. In una prima fase ci siamo proprio immersi nel ballo, volevamo imparare a ballare questo ballo ambrosiano, fisicamente farlo diventare nostro, quindi tutto un primo periodo è stato di conoscenza dei luoghi in cui si ballava e apprendistato con gli ambrosianisti. C'è stato pure un periodo in cui si andava a ballare 7 giorni su 7, alcuni giorni in balera, altri giorni invece cercavamo di incontrarci anche privatamente con i ballerini per farci dare delle indicazioni. E inizialmente abbiamo proprio frequentato i ballerini più bravi, quelli che tutti consideravano in qualche modo dei riferimenti e dei maestri. Poi abbiamo capito che era interessante considerare tutti i ballerini, anche quelli meno bravi, meno appariscenti, perché ognuno esprimeva una propria particolarità, perché nell'ambrosiano c'è un linguaggio comune e quello è fondamentale, ti permette di discriminare cosa è ambrosiano e cosa non è. Però poi ci sono le personalizzazioni che sono mondi, ognuno è un mondo diverso. Questa è stata una delle prime fasi, no? L'analisi dei ballerini. Poi ci siamo aperti a studiare il ballo ambrosiano in modo più ampio, a 360 gradi, quindi abbiamo cercato di conoscere i musicisti, non solo quelli attivi, ma anche quelli che non erano più attivi, quindi c'è stata anche una ricerca in città di chi ancora era raggiungibile e disponibile. Abbiamo cercato di capire le origini musicali di questi suoni e quindi abbiamo fatto dei percorsi di conoscenza della musica meccanica. Prima abbiamo sentito il Crosti, ecco, quella roba lì cercavamo di capire di più. E a un certo punto quindi ogni fonte storica disponibile ha catturato la nostra attenzione per avere una visione, una conoscenza del fenomeno più piena possibile.
È il momento di nuovo di far ascoltare qualcosa. Qua ci troviamo davanti a un'intervista, no, raccolta attorno alla metà degli anni Ottanta. Poi ascolteremo anche della musica, ne parleremo dopo l'ascolto.
Noi invece di suonarlo come ci era pervenuto dall'America, diciamo, questo Charleston, che è stato il primo Charleston che ha avuto successo in Italia, poi sono venuti degli altri.
Ma Lola Così è una cosa che ha messo qui in Italia?
No, l'americano l'autore, Donaldson.
Sì, ma voglio dire la musica, ma le parole, Lola...
No, questo l'hanno messo in Italia.
L'hanno messo in Italia.
In americano si chiamava Yes Sir.
Yes Sir.
Yes Sir. Ma il tempo era questo.
Poteva ballare anche a Tende Charleston in sci, però no?
No, così non poteva,
no.
Perché per ballare a tempo di Charleston dovevano fare il pa,
pa, pa, pa, pa. Sì, come prima.
E invece lei?
Sì, sì, lei è una roba, la portella, no.
Tutto liscio.
Tutto liscio.
Ecco perché si chiamò, per esempio, la mazurca di Migliavacco, la famosa celebre mazurca variata di Migliavacco. Nel liscio dal popolo non era tollerato perché faceva... Troppe note.
Capito.
Troppe note. Loro la mazurca la volevano così.
Mi scusi maestro, forse non, adesso le dico una cosa, spero di riuscirmi a spiegare. Il popolo voleva le musiche suonate in questo modo, no? Per sentire bene il motivo. Ma i puristi della musica, i musicisti, quelli che cosa ne pensavano?
Lo disprezzavano.
Eh?
Lo disprezzavano.
Ah, ecco.
Lo disprezzavano.
Cerchiamo di capire di più su quello che abbiamo appena ascoltato, Michele.
Ma qua gli esempi sonori che vengono dati è che arriva un Charleston molto, molto famoso e il musicista ambrosianista cosa fa al pianoforte? Lo trasforma in una polca, lo rende, come dire, diversamente ballabile, non all'americana ma alla milanese. E il secondo esempio, l'intervistato è Vittorio Pinotti, quindi e Roberto Marelli è un celebre esperto di cose milanesi, scrittore. Vittorio Pinotti fa anche un secondo esempio sonoro molto interessante, cioè una mazurca estremamente famosa, la mazurca di Migliavacca, dice così non sarebbe piaciuta all'orecchio milanese, pubblico milanese tremendo, cioè il pubblico milanese è estremamente esigente, se una cosa non gli piace, se il timbro non va bene, fischia. E il musicista è costretto ad andarsene. Questo è proprio. Abbiamo testimonianze, per esempio, di violinisti che il pubblico dice: oh, questo miagola, non va bene. L'unico violinista, ne parleremo quando parliamo dei musicisti, sarà il Giordanella, il violinista di un famoso pianista, il Paget, uno dei padri fondatori. Tornando alla mazurca di Migliavacca, lui esegue. La esegue in maniera classica e dice troppe note per un orecchio ambrosianista e poi la esegue all'ambrosiana, cioè imitando il piano a cilindro con quelle tipiche caratteristiche tipo le note ribattute, la svisada, cioè scale ascendenti, cioè imitando proprio quello che abbiamo sentito in precedenza, cioè il crost.
Ecco, se doveste spiegare a chi ci ascolta che cos'è il ballo ambrosiano in tre parole.
Ma allora, per quanto riguarda Il ballo ambrosiano, io direi che è un ballo di coppia, è un ballo popolare, è un ballo urbano. È un ballo di coppia nell'accezione più naturale cui possiamo pensare. Cioè, il nucleo più antico del nostro ballo è costituito da quella triade valzer, polka, mazurka. Quindi la matrice chiaramente ottocentesca deriva da quella incredibile rivoluzione dell'abbraccio, come è stata definita. A un certo punto non si balla più staccati, a distanza, oppure mediati da un fazzoletto, da qualcosa, ma ci si abbraccia in pubblico. Questo provoca un grandissimo scandalo, ma allo stesso tempo anche ha un grandissimo successo che dura fino ad oggi. Cioè noi oggi balliamo ancora il retaggio di quella rivoluzione dell'abbraccio. Quindi di sicuro il ballo ambrosiano, nei suoi quattro balli più antichi, è un ballo di coppia. Direi che è popolare, e questo marca una grande differenza, cioè è quello che noi, fra virgolette, potremmo chiamare liscio, cioè quello che noi intendiamo per liscio, cioè polka, valzer e mazurka, ma non è un liscio codificato da scuola. È come per un ballo popolare, accade che nasce, si arricchisce, si trasmette e si vive con quella modalità tipica dei balli popolari tradizionali, cioè osserva, ripeti, imita, ruba in qualche modo e quindi impara, e per l'ambrosiano particolarmente importante, crea. Lo vedremo dopo, però diciamo l'individualismo è una caratteristica dell'ambrosiano. E questi processi si attuano in luoghi e contesti eterogenei, naturalmente, perché siamo in un contesto urbano, quindi sia periferie urbane ma anche città, e inizialmente più cortili, trattorie, osterie, piccole piazze, anche dancing, poi sempre più locali proprio deputati al ballo, soprattutto dal dopoguerra in avanti. È un fenomeno, quindi la terza parola chiave, oltre a ballo di coppia, ballo popolare, è un ballo urbano, e questo è molto peculiare, perché è un ballo nato nel cuore della città di Milano, senza derivazioni da aree rurali, come siamo noi perlomeno abituati a considerare i balli popolari, oppure a tradizioni montane. Questo è di sicuro peculiare, come la sua stratificazione sociale e culturale, che deriva proprio da questo tipo di contesto, diciamo metropolitano, e come anche caratteristiche proprio intrinseche del ballo, cioè i passi, le movenze, possono subire le influenze più varie, cioè possono derivare dal liscio standard, dal ballo da sala, ma anche dai mass media. Alcuni ballerini prendevano ispirazione di passi proprio da lì, da apporti di immigrati italiani delle provenienze più varie. Ci sono dei passi che a me romana immediatamente hanno ricordato dei passi di tarantella. Non è chiaramente dimostrabile, è molto difficile farlo. C'è un forte senso di individualismo nel ballo ambrosiano, un po' come accade in città. E ultimo elemento della terza parola chiave, cioè urbano, è che la sonorità della musica meccanica, che fa da stimolo non vincolante per quello che creano i ballerini, è lei stessa un elemento che è più urbano che rurale.
Andiamo di nuovo ad ascoltare qualcosa. Qui si tratta di una polca, la polca, se la permette. Magari ci puoi dire, Romana, qualche cosa su questo brano. Cioè, polca, se
la permette, è già l'invito. Se la permette, quello che il ballerino dice alla ballerina: venga a ballare, se permette, mi concede questo ballo. È bella, questa è una polca molto amata dagli ambrosianisti. Nelle parole della canzone c'è un po' la storia del ballo ambrosiano, i suoi riferimenti mitici. Per esempio, si parla di questo tassista che ha inventato il quattro tempi, il paget. Siamo già agli inizi del Novecento e il paget era pagato tantissimo per suonare nelle osterie, nei locali dove faceva i suoi concerti a ballo, ed è il riferimento ancestrale, un po' troppo, però il riferimento mitico del ballo ambrosiano. Colui che ha passato il testimone al Pinotti, che è quello che l'ha fatto traghettare fino agli anni Ottanta.
L'ascoltiamo.
Tembe che un tarò una bella storia, una storia che è tutta verità. Disentanti foresteti ci pien de boria, il ballisci sarienza l'ur che l'ha inventa. Ma se sbagli tu ci insieme a sti bauscia, mi vel disi e vel farò tu cacumma. E il ballisci, cari miei figli, non a minga inventa in che. Le nasce un fagot d'anfain del nos Milan. Le sta un umè, chiama Pagè. Era un tassista, ma un bel pianista. Ma col piano din din din, il te faceva un organì. O che più cagna per i bravi ballerini. se la per me. Giura Maria, per invidala fa la pulca insieme a me. I dispiese, cascemi via, valen con te perché il ballisce le propinci. Se la per me, te manca il valser, e i quater tem bisogna minga trascurai. Non se ne frega un detto quel che disi altre, preve non può vedere se l'uri in bunde fai. Mele bel balà, un tu che linde quater tem, senza paura di sbagliare. I baiuscio la sei parla, non chi se mami là, il nostro balle l'ambrosia. Il valser e i quater tem bisogna minga trascurai. Non se ne frega un detto quel che disi altre, preve non può vedere se l'uri in bunde fai. Mele bel balà, un tu che linde quater tem senza paura di sbagliare. I baiuscia la sei parla, non chi se mami là, il nostro balle l'ambrusia.
Polka se la permette, siamo a Gran Bazar, siamo in compagnia di Michele Cavenago e di Romana Barbui. L'argomento lo abbiamo intuito, appunto, è il ballo ambrosiano, la sua musica, appunto i suoi stili musicali che stiamo imparando a conoscere e a riconoscere. Ma dove si ballava a Milano il ballo ambrosiano? Nei cortili, nelle sale da ballo, negli oratori? Romana, ci puoi fare una piccola mappa dei luoghi, appunto, del ballo ambrosiano?
Alcuni luoghi li abbiamo visti in prima persona, altri ci sono arrivati dai racconti. Allora, nelle testimonianze orali che parlano dei tempi più lontani che non abbiamo potuto conoscere direttamente, si parla di cortili, di case da ringhiera, di osterie, di trattorie, anche di case di tolleranza, in qualche caso, di piccole salette aggiustate per lo scopo. Cioè, tra le immagini ricordo una signora che diceva: sì, quando ero bambina veniva quello con l'organetto da barberia con la manovella, sì, e noi bambini ballavamo l'intorno con qualche adulto e c'era chi lanciava dalla terrazzina un fazzoletto con delle monetine. Quindi questo è uno dei contesti forse più antichi di cui si ha memoria. E quindi anche gli strumenti sono quelli un pochino più vecchi, gli organini meccanici o anche singoli suonatori, orchestrine improvvisate alla buona, quindi quello che c'era c'era e ci si adattava, fisarmoniche, mandolini, chitarre, violini, fiati, insomma quello che c'era. E non erano professionisti ovviamente questi suonatori, erano orecchianti che suonavano quello che avevano ascoltato. Quello che ha portato al grosso cambiamento sui luoghi è stato il dopo la Seconda Guerra. Dopo la Seconda Guerra, a Milano come altrove, grande fame di leggerezza, di festa, di vita. Nascono le balere, i centri aggregativi, i centri sociali, i circoli, i dopolavoro, cioè luoghi in cui si istituzionalizza, si formalizza il tempo libero, l'uso del tempo libero, che ha una funzione sociale, aggregativa, e anche le orchestrine diventano più strutturate. Ci sono ancora gli orecchianti che suonano nelle orchestrine, ma ci sono anche i primi professionisti. Quindi qui c'è già il cambiamento. E la ricerca che è stata fatta tra gli anni 80 e 90 dal Piccolo Teatro di Milano fa una prima mappa di questi luoghi di ballo. Noi abbiamo potuto campionare un grandissimo numero di ballerini in questi 25 anni, quindi questa mappa l'abbiamo davvero estesa, allargata, dettagliata il più possibile, e la verità continuiamo a farlo continuando a parlare con le persone, questo, e anche osservando documenti e cercando.
Ecco, quello che dici ci introduce al prossimo brano, che è una polca ai tempi dell'Apollo. L'Apollo era un luogo mitico, no?
È stato considerato il tempio dell'ambrosiano per un buon periodo, per gli anni d'oro del ballo ambrosiano. Era un dancing. Già siamo nei tempi moderni. L'Apollo fa riferimento alla missione alla Luna. Qui suonava la polca ai tempi dell'Apollo, è suonata dall'orchestra Armandì, che suonava anche in questo dancing. E lì ci sono state davvero tante storie di ambrosianisti che hanno posato i piedi in questa balera.
Ai tempi dell'Apollo, l'abbiamo visto, sono dei luoghi storici appunto in cui i ballerini si ritrovavano appunto per ballare, ascoltare musica. Ma chi erano i ballerini? Operai, studenti, donne, migranti del sud? Cioè, che tipo di umanità trovava spazio in questi balli?
Tutte le persone di cui hai parlato, donne, operai, commercianti, immigrati dal sud e da altre parti d'Italia, dal Veneto, dal Friuli per esempio, gente che aveva trovato lavoro nella città di Milano, che riusciva ad accogliere, no, tutta questa umanità che veniva da vari ambienti. Certo, chi ballava l'ambrosiano veniva soprattutto dal ceto popolare e medio urbano. C'erano anche categorie sociali un po' marginali, come la ligera, i delinquenti milanesi, prostitute, anche operai, sarte, bottegai, artigiani, idraulici, abbiamo conosciuto alcune di queste persone, i tassisti autonomi. C'erano anche appuntamenti proprio specifici per certe categorie, il lunedì le donne di servizio, c'è il giorno libero per molti negozianti, il pomeriggio andavano a ballare. Ecco, possiamo dire chi manca, non c'è l'alta borghesia. L'alta borghesia milanese ha altri svaghi, lì coltiva altrove, in altri spazi, in circoli esclusivi, e fa riferimento a modelli più internazionali che Meneghini, quindi ha un altro immaginario. Nell'ultimo periodo, ovviamente, i ballerini erano i pensionati, perché non c'è stato ricambio generazionale e quindi via via il fenomeno è andato al suo esaurimento.
Ecco, e che ruolo aveva il ballo appunto nella vita quotidiana della Milano di quegli anni? Era solo un divertimento o c'era qualcosa di più profondo?
No, diciamo che era entrambe le cose, era sia evasione ma anche ritualità urbana, diciamo un momento di aggregazione che dava però forma e significato alla settimana, quindi era qualcosa di spesso. Subito dopo la guerra, per esempio, ha risposto proprio quella fame di leggerezza, di vita che c'era dopo la guerra, cioè dopo le ristrettezze. Vorrei, proprio per dare questa idea di quanto potesse diventare pervasivo il ballo, raccontare come alcune testimonianze ci parlano del fatto che in balera poteva accadere di tutto, come dire, dalla nascita fino alla morte e anche oltre. Ci sono testimonianze che ci parlano di una ballerina che partorisce nella balera. quindi possiamo dire l'infanzia. Per quanto riguarda l'adolescenza, sicuramente ci si fidanzava. Io ho vissuto particolarmente un momento che potrebbe essere adolescenziale, nel momento in cui il mio maestro, dopo che avevo imparato in particolare una figura, le forbici alla Vasconi, era fierissimo che io avessi imparato questa cosa, mi ha portato le sue scarpe e me le ha regalate con la pelle di bufalo sotto, come quasi un'investitura. Io naturalmente ero commosso di questo fatto, ma non gli ho detto che io portavo 3-4 numeri in più. E la maturità è ampiamente rappresentata. Guarda, solo pochi anni fa siamo stati invitati a un matrimonio di ambrosianisti novantenni che ancora ballavano. Come regalo gli abbiamo fatto arrivare uno che suonava l'organino e ha ballato l'ambrosiano, è stato bellissimo. E nella vita adulta, diciamo, sono ampiamente presenti e li ritroviamo in balera, sempre per continuare a insistere su questa pervasività del ballo, che a volte ridisegna gli stessi rapporti che ci sono fuori dalla balera, nel senso che marito e moglie a volte prenotano un tavolino a tre, perché lui ha la sua ballerina e non succede niente. A volte anche entrambi, lei ha il suo ballerino e lui ha la sua ballerina, o per quel tal ballo. Cioè, si arriva all'incredibile. Un altro tema fortemente presente in balera sono le corna. Un altro maestro che andava a ballare 7 giorni su 7, io ho fatto 2 anni a seguirlo, e quindi ero diventato il suo discepolo, mi dovevo segnare non solo a che ora lui andava, ma con chi andava, con quale ballerina, e dovevo sapere anche il nome, perché se mi sbagliavo il nome era finita. Quindi, cioè, tutti i sentimenti umani sono presenti. Guarda l'invidia, per esempio, no? A un certo punto una ballerina mi si avvicina, dopo che mi aveva visto tante volte in sala, no? Tira fuori un pacchettino e mi dice: questo è per te. E ho detto: ma come? Che cos'è? Cosa ne faccio? E no, questo te lo metti sotto la giacca, perché questo è contro l'invidia. E quindi bisogna stare attenti. Il lavoro è rappresentato. Pensa che c'era un ambrosianista che nel suo biglietto da visita ha fatto scrivere nome, cognome e campione di ballo ambrosiano che ha vinto la tal coppa nella tale occasione. C'è persino la storia di un ballerino. Qua siamo ai confini tra la realtà e la leggenda, ma in quest'ultimo caso abbiamo anche il nome di cui un tale Passerini, che vince una gara di mazurka, scoppiano gli applausi, viene giù il finimondo in sala da ballo e lui ha un infarto. Muore in sala da ballo. Cioè, quanto è pervasivo il ballo, non è soltanto evasione. Addirittura dopo la morte vengono organizzate gare in memoria di, e l'allievo di quel tal maestro apre il ballo, per cui il ballo è vita, una vita parallela che viene ridisegnata non appena varchi l'ingresso della balera.
Ecco, nella Gaina Portinara si raccontano un po', cioè è un brano che raccoglie appunto il vero essere.
Sì, è una portinaia ubriacona ed è un brano amatissimo dagli ambrosianisti. A volte, quando c'era foga, anzi, veniva cantata a botta e risposta, perché c'è un momento del brano che si dice Gaina, Gaina, e rispondono dall'altra parte Pistola, Pistola, che sarebbero le parole di lei, e si creava questo coretto tra i ballerini che erano seduti ai tavoli. Qualcuno ballava e qualcun altro invece commentava sonoramente cantando e recitando. Molto gustoso questo brano di Vittorio Pinotti, questa canzone.
Paga un gran nas del parque il pisa in buca, l'esen ferros che il par un beveron, la galita in store e più le mesa tuca, la gabogam che pare in de baston, l'esperlucenta puncia sempre ciuca, le tutti di ne bevo un messe giù, e la tentita la strada contro i mur la pica il cu, che sta chi le la mariacia portinara in scalda su. Le la gagnò Maria Gambara, ma ti lasciamo in la gaina portinara, quanche la vede in passa in strada la mattina, io menge vuse,
gaina, gaina!
La sera bis la salta su come una mola, e la che strila,
pistola, pistola!
La puraria cure cadrema la parloca, a stanno in vela mena il più compagno d'un'oca, la si dispera ma la fin quando ne può più, la va in del trani e ne fa fuori a trica su.
Sì. capita, de vens la loteria. La guadagna, una pigna de milion, la truan cunt, chi l'è che credaria? Innamorà delle proprie de bon, che gran baldoria la importineria. Le la invidà, a magnati terrion, pelle giù come una vacca, la tenta de fa un ballet. È finita un burlone per l'ancasciata in del sole, ma per al dia del re, che gran fregata, che scappa al conto la grana e la pientata, la passa in strada come prima la mattina, e ti sgevusen,
carina, carina,
la si rabisla salta su come una mola, e la che strila,
pistola, pistola,
la buraria cure cadrema la barloca, la stanno in pela mena il chi compagno d'un'oca, la si dispera ma la fin quando ne può più, la va in del trani e ne fa per a trica su. Calda stufano un gran ride fan cagnara, un ti avventur della gaina purtinara, intanto le per caccia di ostu gran magun, la va in del trani e ne fa fera un bottiglio.
Gaina!
Pistola!
Gran Bazar, questo brano che abbiamo ascoltato, che si riferisce alla tradizione del ballo ambrosiano, era la gaina portinara. Ecco, ma cosa si distingue il ballo ambrosiano rispetto, per esempio, ai balli, non lo so, mi viene in mente delle quattro province, o quello noto praticamente anche qua da noi, al liscio emiliano romagnolo?
Qua potremmo stare veramente tantissimo tempo, ci vorrebbe troppo spazio per un'analisi approfondita. Ci sono però alcune differenze che hanno delle conseguenze, che marcano delle differenze molto importanti, ci terrei a esplicitarle. Intanto noi, così nel parlare comune, intendiamo per liscio soprattutto la triade valzer, polka e mazurka. È per questo, no, che cerchiamo di marcare delle differenze tra, per esempio, quattro province, Emilia e Romagna. Ricordiamo che bisogna distinguere bene Emilia da Romagna, perché sennò finiamo male tutti. E quindi queste differenze magari sono ancora più importanti di quelle tecniche, che pure esistono. Partiamo dalle quattro province, che è un territorio che noi abbiamo esplorato moltissimo, non solo, abbiamo anche un paio di pubblicazioni alle spalle. Qui questi balli, noi troviamo qua nelle quattro province polka, valzer e mazurka. Ma che cosa accade? Questi, sotto l'etichetta polka, abbiamo un ballo completamente diverso sotto polka, valzer e mazurka. L'etichetta è la stessa, ma corrispondono a dei balli completamente diversi. Polka delle quattro province da polka ambrosiana, per esempio. Nelle quattro province questi balli hanno tratti comuni piuttosto con i balli preesistenti, come la Monferrina, e ci sono tante analogie di elementi cinetici. Quello macroscopico è la pulsazione, quel caratteristico andamento a molla verticale, no? Con un affondo e due rimbalzini, che a partire dal folk revival è stato definito polka saltini. Che cosa è che accade? I balli di coppia ottocenteschi si vanno a mescolare. A me piace usare questa espressione, è un liscio geneticamente modificato o un liscio ibrido, si ibridano con quello che c'era prima, col linguaggio cinetico preesistente, e quindi abbiamo tutta una serie in Italia di polka monferrina o polka tarantella. Queste definizioni corrispondono bene o male a quello che accade nel ballo, e queste definizioni contraddicono persino l'andamento a cui fa pensare la parola liscio. Questa è un'importante differenza con le quattro province che mi interessava marcare. Per quanto riguarda l'Emilia e la Romagna, questa triade non c'è un'unità, cioè ci sono diverse forme di, fra virgolette, liscio, cioè di questa triade. C'è il liscio modenese, montenaro, c'è la Filuzzi, c'è il romagnolo. Sono sia codificate che non codificate. Questa è una importantissima differenza. Il processo di codificazione cambia tutto. Quando si comincia a sistematizzare passi e figure, si standardizza, nascono nascono le scuole di ballo, le competizioni, una lunga serie di cambiamenti che cambiano la natura del ballo. La Filuzzi bolognese, ad esempio, in un processo graduale, peculiare, diremmo dal basso, viene a un certo punto codificata e nelle scuole perlomeno si affianca ad altri stili. Questo ha degli effetti negativi sicuramente, cioè diventa più statico il ballo, c'è un uniformarsi di passi e figure, quello che dicevamo, si standardizza. Però ci sono anche degli effetti positivi, secondo me, per quanto riguarda la sua sopravvivenza nel tempo, per la sua conservazione. Quello che accade in Romagna, cioè il suo processo di codificazione, sembra essere più frutto dell'ingegno dei maestri di ballo e da esigenze di spettacolizzazione. È un processo di codificazione fatto a partire dai reali contesti popolari in cui si ballavano valzer, polche, mazurche, accanto a quei balli saltati e staccati preesistenti come i saltarelli, i bergamaschi, le furlane, anche se qualcosa di essa può averle ispirate. Però di fatto, come la Filuzzi, ha goduto degli stessi vantaggi. Cioè il processo di codificazione, grazie al successo nazionale del liscio romagnolo dagli anni 70 in poi, ha dato grossissimi vantaggi. Questo non è avvenuto per niente nell'ambrosiano, che quindi, per usare una colorita metafora, è rimasto selvaggio, non addomesticato.
Siamo in chiusura di questa prima parte dedicata al ballo ambrosiano. Io naturalmente ringrazio Michele Cavenago e Romana Barbui.
Grazie.
Grazie a te.
Ecco, terminiamo con un brano che si intitola Espagna. C'è un po' di esotismo in questo titolo.
C'è un po' di esotismo, ma il brano è un classico del proposto nelle balere di Ambrosiano ed è suonato da Pinotti e Carluccio, il mitico duo di ballo ambrosiano.
Grazie dunque, un saluto anche da Christian Gilardi, ci ritroviamo per una seconda parte dedicata appunto al ballo ambrosiano.